Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno, oggi è 8 maggio 2006, questa è sempre Quinta di copertina in onda dalle pagine web di apogeaonline.com. Siamo sempre alla ricerca, grazie a una discreta mazzetta di quotidiani, per cercare di capire come i quotidiani italiani cartacei raccontino internet, i nuovi media e le nuove tecnologie. Partiamo oggi con un articolo che trovo su Affari e Finanza, pagina 12, con richiamo in prima pagina, a firma di Arturo Zampaglione, dal titolo «Microsoft cerca ancora la via giusta per entrare nell'epoca della rete». L'annuncio del calo dei margini ha dato il via ad un'ondata di vendite in borsa. Il gruppo ha perso in pochi giorni 32 miliardi di capitalizzazione, ora corre ai ripari per cambiare una strategia che non considera gli effetti creati dal boom del web. L'articolo racconta appunto di una involuzione della crescita di Microsoft dopo l'annuncio dei dati trimestrali che almeno sulla carta apparivano positivi, ma che in realtà prevedevano tutta una serie di investimenti per fronteggiare da una parte la concorrenza della Sony nei videogiochi, la Xbox 360 di Gates dovrà vedersela con la PlayStation 3 giapponese e soprattutto per finanziare l'offensiva contro Google. Racconta Zampaglione, per tre decenni Redmond, la piccola cittadina alle porte di Seattle, dove la Microsoft ha il suo campus, ovvero il suo quartiere generale, è stato uno dei poli della rivoluzione informatica, l'altro è la Silicon Valley californiana. Nello stesso arco di tempo Gates è stato il protagonista e il simbolo della nuova economia tecnologica, ma adesso qualcuno comincia a dubitare della capacità della Microsoft di sopravvivere di fronte alla concorrenza che si fa più aggressiva, specie da parte di Google, che ha già cambiato le regole del gioco. Quali sono queste regole del gioco? Lo spiega Massimo Canevari in un articolo a fondo pagina dal titolo «Come Google ha cambiato tutte le regole del mercato», che inizia così: «Dove va il web sta puntando sempre più in fretta al cuore magmatico dei nostri desideri». E su di essi, infatti, che stanno convergendo Microsoft e Google, con i vari alleati di sponda, Yahoo e AOL in testa, alla conquista delle richieste poliglotte inserite quotidianamente in rete da milioni di navigatori. Il web al centro di tutto, con buona pace di chip e transistor e televisioni PC-centriche, e chi si ferma è perduto, soprattutto in questo momento. Poi racconta Massimo Canevari delle novità introdotte dal gruppo fondato da Larry Page e Sergey Brin negli ultimi tempi, che si sono allargate in pratica con base come ambiente evolutivo e liquido amniotico nella rete, andando poi a intercettare tutta una serie di bisogni sociali, comunicativi, informativi delle persone, dalla telefonia alla mobilità, al tracciamento geografico, alla Gmail, Google Desktop, Calendar e via dicendo. Quindi l'idea è appunto quella di stare nel web come se veramente fosse il prossimo ambiente operativo. Continua Canevari, a un certo punto, nell'ottica della convergenza totale tecnologica, contenutistica, multimediale, tridimensionale, Google sogna un modello web 2.0 integrato, interattivo ed interoperabile, che nell'elasticità di funzionamento ricalchi i processi associativi tipici della nostra mente. Ricordo a questo proposito un divertito pezzo di Magrini qualche settimana fa su Nova 24, che parlava di l'ultimo prodotto che manca a Google, che è quello, un Google Brain. E proprio appunto rispetto a questa strategia che mette al centro il web come luogo evolutivo, ritornando all'articolo di Zampaglione, è proprio Gates che pare progettare una strategia che tenti appunto di rispondere all'iperconcorrenza di Google, come lo stesso Gates la chiama, assoldando vari manager che hanno il compito di webizzare tutto il software. La strategia di recupero del team Microsoft è più ambiziosa di quel che si possa pensare a prima vista, soprattutto per due motivi: i costi per la creazione di un network di server e le difficoltà strutturali del motore di ricerca MSN. Per webizzare le attività, infatti, occorre una rete di migliaia e migliaia di server in giro per il mondo capaci di soddisfare le esigenze di milioni di utenti famelici che nel futuro depositeranno video ad alta definizione e file pesantissimi. Sono investimenti mastodontici che solo pochi protagonisti dell'informatica mondiale possono permettersi, spiega Richard Sherlund, analista della Goldman Sachs. Non si tratta di distruggere Google, ma semplicemente di ridurre lo scarto. Insomma, mi pare che il web 2.0 stia cominciando a diventare bello affollato. Passo a Repubblica, pagina 37, c'è un articolo di Marco Patucchi che racconta della pubblica amministrazione e della difficoltà di affermarsi della tecnologia degli investimenti informatici nella pubblica amministrazione, e c'è davvero ben poco da dire, se non che, secondo un rapporto dell'Hitech Assoinforma, l'associazione delle imprese high tech sarà presentata in occasione del 17° forum PA in calendario da oggi a Roma, la situazione in Italia quanto riguarda la spesa dell'information technology della pubblica amministrazione rispetto al PIL è poco e male, l'intero settore dell'information technology pare essere in declino, nonché poi tutte i progetti e le idee belle sulla carta ma non realizzate di una information technology pubblica che avrebbe dovuto snellire e modernizzare i rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione, cancellando file agli sportelli, giungle burocratiche e inefficienza. Ritorniamo a Affari e Finanza per un altro articolo di Arturo Zampaglione, oggi fa il bis, nella sua rubrica Times Square, il titolo è «Servono soldi veri per vivere nel mondo virtuale di Linden». E racconta con uno stile molto personale, che io sinceramente da lettore di blog apprezzo, racconta di un suo esperimento per quanto riguarda i metaverses, i giochi di ruolo online, massively multiplayer online role playing games, cioè uno di quei giochi interattivi in cui migliaia di persone possono partecipare contemporaneamente attraverso internet. Incuriosito, Arturo Zampaglione ha provato spazio online chiamato Second Life, creato dal Linden Lab. Second Life è uno spazio online in cui 180.000 persone per adesso si costruiscono una vita parallela fatta di incontri amichevoli, fantasie creative, di investimenti edilizi, scappatelle sessuali, di progetti imprenditoriali e passioni consumistiche. Il leader in questo campo è World of Warcraft della Vivendi Universa, con 10 milioni di iscritti paganti. Ora per ora il sito della Linden è più piccolo, ma cresce a ritmi velocissimi grazie al suo intreccio di virtualità e realtà. È già finito sulla copertina di Business Week e vi stanno scrivendo libri. Non è solo un passatempo, conclude Zampaglione, ma anche un modo di guadagnare migliaia di dollari veri, come ad esempio comprando un lotto virtuale per poi costruirci una villa e rivenderla, oppure lanciando una linea di fanta abbigliamento. Già l'anno scorso, secondo la IGE, è stato speso $1 miliardo reali per l'acquisto su Second Life e su altri siti di beni e servizi virtuali. E dove ci sono soldi che girano, ci sono anche coloro i quali che cercano di sfruttare al meglio per loro questa domanda di beni e servizi virtuali da usare appunto in questi giochi online. Un richiamo a un articolo che ho trovato sabato, in realtà l'unico articolo a noi cari nei giornali di sabato scorso, il 6 maggio 2006, a dire Pubblica delle Donne, c'è un articolo di Francesca Guerrini dal titolo Milionari su un'isola sintetica, che raccontava proprio di questo mercato peraltro in grossa evoluzione in tutto il mondo, e anche del fatto che per esempio in Cina ci sono aziende che pagano i dipendenti solo per giocare a certi giochi, in gergo sono definiti i farmers, e raggiunge certi obiettivi specifici, spade magiche, pozioni, scudi speciali, che ovviamente poi possono essere rivenduti ai giocatori più pigri oppure che hanno meno tempo da dedicare alla conquista di questi obiettivi. Passiamo alla Stampa, ad una curiosa storia, un po' bizzarra a dire il vero, di un hacker dal nome Gary McKinnon, che dice di aver scoperto i segreti degli UFO violando i computer della NASA. La storia firma di Maria Chiara Bonazzi. In questo articolo McKinnon spiega che era riuscito quasi a mettere le mani su una fotografia che avrebbe dimostrato l'esistenza di oggetti volanti non identificati a conoscenza appunto del governo statunitense, ma che poi non è riuscito a scaricarle perché proprio in quel momento è saltata la connessione 56K. Lui dice di averla vista ma non di essere riuscito a scaricarla. Sinceramente non sono un hacker, ma non capisco come questa cosa possa essere fatta. Passiamo, ed è l'ultima segnalazione, a un articolo che anche questo, come il precedente di Zampaglione, è scritto, e io apprezzo, con un tocco di personalità, da Vito Di Bari sulla rubrica Next del Sole 24 Ore del lunedì. Il titolo è così: il cellulare proverà emozioni. E inizia così: come suol dirsi, chi trova un amico trova un tesoro. Saggezza popolare, la sto rivalutando, forse perché invecchio. Il nostro miglior amico del futuro sarà nel telefonino, non dall'altra parte delle telefonate, intendo proprio dentro, perché nel telefonino il professor Kim Jong-wang del Korea Advanced Institute of Science and Technology ha appena provato a soffiare l'anima nel corpo di silicio e ora ci dice che i nostri cellulari saranno in grado di provare emozioni. Non ci sto ricamando sopra, cito il collega coreano, le virgolette ce le ho messe apposta. E poi racconta appunto la storia di questo Kim Jong-wan, che è uno scienziato alquanto serio accreditato da una comunità scientifica, e ha già elaborato una specie di robot genetico, battezzato col nome di Riti, in cui sono stati impiantati cromosomi artificiali, una singola striscia di codice genetico non complesso come la doppia elica del DNA umano, e quindi, grazie a un elaborato sistema di sensore, Riti è in grado di rispondere a 47 tipi di stimolazioni esterne. In pratica, lo scienziato coreano ha cercato di inserire questo microchip di Riti all'interno del telefonino. Così è nato il primo prototipo del cellulare dotato di un software capace di provare emozione, pensare, evolversi, svilupparsi, riprodursi e interagire con noi. Dentro il telefono c'è un avatar costruito sulla base di cromosomi artificiali, una sorta di creatura che cresce all'interno del cellulare. La personalità dell'avatar può migliorare o peggiorare a seconda del nostro comportamento. Se il nostro avatar si sentirà solo se ci avvertirà, e se lo ignoreremo modificherà la propria personalità. Ma per certi versi, continua Di Bari, l'ultima parola se la tengono per sé. Nulla di diverso da mia moglie, solo che i computer almeno li puoi spegnere. Bene, questa è l'ultima segnalazione. Io vi auguro un lunedì pieno di processi adattivi che però si possono spegnere.